Le sei in punto in questo momento, un buongiorno da Radio Popolare, Barbara Sorrentini ha fino alle 8 con la rassegna stampa come ogni giorno, ma oggi è l'ultima puntata di questa versione che chiude alle 8 perché dalla prossima settimana fino alle 8 diventerà fino alle 9, questa è la prima notizia. Per le notizie delle prime pagine dei giornali tra pochissimo lo faremo qui come ogni mattina, vi leggeremo le prime pagine dei quotidiani, ma cominciamo questa trasmissione come è stato un po' insomma per tutto questo anno passato, collegandoci con lo studio 1 dove oggi Mattia Guastafierro sta preparando il giornale, la prima edizione del giornale delle 6:30, e sentiamo di che cosa si occuperà oggi venerdì 2 luglio. Buongiorno Mattia.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi continuiamo ad occuparci dei fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere perché emergono ogni giorno nuovi dettagli. Oggi il quotidiano Domani rivela un tentativo di depistaggio da parte della polizia penitenziaria nelle ore precedenti poi la spedizione punitiva. Gli agenti si sarebbero scambiati in chat foto di spranghe e bastoni attribuite appunto ai detenuti per dimostrare così la loro pericolosità e giustificare poi il pestaggio, le violenze e le torture che si sono verificate nelle ore successive. Al momento la ministra della giustizia Cartabia ha avviato un'indagine ispettiva, ha definito le violenze degli agenti un tradimento della Costituzione. Ancora se ne discute anche soprattutto all'interno della politica. Sapete, anche ieri il leader della Lega Matteo Salvini è andato al carcere di Santa Maria Capua Vetere e ha dato anche la sua solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria, e su questo dal punto di vista politico si è alzato un polverone. Non c'è soltanto questa notizia, quella del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che riguarda la polizia e i carabinieri, ma ce n'è un'altra ed è quella della caserma Levante di Piacenza, la caserma dei carabinieri che fu chiusa un anno fa dopo che emersero spaccio di droga e torture sui fermati da parte dei carabinieri. Bene, c'è stato il processo con rito abbreviato ieri e sono stati tutti condannati i carabinieri della caserma, tra cui la condanna più pesante, quella di 12 anni di reclusione a Giuseppe Montella, l'ha puntato, che era considerato il leader del gruppo. Dopodiché torneremo ancora a raccontarvi del caos all'interno del Movimento 5 Stelle, con la contesa tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla leadership. In queste ore vanno avanti le trattative per cercare di risolvere la situazione e riavvicinare le parti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che in questo momento ha un ruolo decisivo, ha comunicato a Grillo di aver avviato tutte le procedure per lo svolgimento delle votazioni sulla piattaforma SkyVote per il comitato direttivo, mentre ieri il ministro Di Maio è stato a casa di Giuseppe Conte per incontrare appunto l'ex premier e cercare di risolvere la contesa. Quindi in questo momento questa è l'ora dei pontieri che cercano di riavvicinare le parti, e vi racconteremo appunto che cosa succederà, come si evolverà questa lite e questa implosione all'interno del Movimento 5 Stelle, che rischia davvero di far finire lo stesso movimento come l'abbiamo sempre conosciuto. Infine parliamo del Covid, della variante Delta, soprattutto perché l'OMS ha lanciato ieri un allarme per un aumento in una settimana del 10% dei casi in Europa, dovuto soprattutto ai viaggi, agli spostamenti e soprattutto anche alla diffusione della variante Delta, che è più contagiosa delle altre. In Italia i numeri sono fortunatamente ancora incoraggianti perché calano i morti, i ricoveri, le terapie intensive, e soprattutto l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ieri ha assicurato che le due dosi dei 4 vaccini approvati proteggono in questo momento contro la variante Delta, e questi sono dati sicuramente rassicuranti. Tutto ciò nel giornale radio, poi insieme ad altre tantissime altre notizie.
Grazie Mattia. Mattia Guastafierro, riprendiamo la linea dallo studio 2 e andiamo avanti con le rubriche che di solito in questo spazio vi facciamo ascoltare. E come ogni giorno, più o meno alle 6:05, Elena Mordiglia ci accompagna nel calendario della memoria. Accadde oggi, 2 luglio 1897, Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio. Ascolteremo poi anche un brano in chiusura che accompagna questo momento storico.
Il 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi ottiene dall'ufficio brevetti di Londra il brevetto per la sua ultima invenzione, la radio. Già a 20 anni il bolognese Marconi si dedica a diversi esperimenti scientifici, assistito dal fedele maggiordomo Mignani. Nell'estate del 1894 Marconi costruisce un segnalatore di temporali dotato di un campanello elettrico che emette uno squillo in caso di fulmine. Marconi si rende conto di poter far squillare il campanello anche attraverso un tasto telegrafico posto su un bancone. Allontanando sempre di più il trasmettitore dal ricevitore, Marconi affina l'apparecchio che ora è in grado di comunicare e ricevere segnali a distanza. L'8 dicembre 1895 il segnale viene trasmesso con successo da una collina a un'altra, da Marconi al maggiordomo Mignani, il quale, per far sapere a Marconi che il segnale è stato ricevuto con successo, spara in aria un colpo di fucile, quel colpo che entrerà nella storia come l'atto di nascita della radio. 14 anni dopo, nel 1909, Marconi riceverà a Stoccolma il premio Nobel per la fisica. Il quartetto Cetra ha dedicato a Marconi la canzone Evviva la radio a galena.
E grazie a Elena Mordiglia, ne approfitto a nome di tutti i conduttori e conduttrici di Fino alle 8, Sara Milanese e Alessandro Braga, per ringraziarla per il lavoro che ha fatto in questi mesi con la ricostruzione, anche Jam Kesten, perché poi di fatto andava in replica al pomeriggio nel programma di Jam, di Uno di Due, Elena Mordiglia con il suo calendario della memoria, che ritrovate nei podcast di Fino alle 8 di tutto l'anno, perché già a ottobre mi ricordo che c'erano, e anche nei podcast di Due di Due. Andiamo avanti con la nostra edicola di Popolare Network delle 6:10. Cominciamo con i primi quotidiani e le prime pagine. Qui davanti ho la Repubblica, il pestaggio coperto dai capi. L'accusa, la catena di comando delle carceri sapeva e provò a depistare. Nelle chat la paura dei vertici, siamo tutti in ballo, ora ci sarà un terremoto. Questa è ancora un'apertura, e per fortuna resta una delle aperture dei quotidiani. Sempre su Repubblica poi si va alla scissione dei 5 Stelle, salta la mediazione dei 5 Stelle, ormai è scissione, la rottura tra Grillo e l'ex premier. C'è l'intervista a Provenzano, se Conte ha fallito, al ministro, se Conte ha fallito per l'Italia, all'ex ministro, una brutta notizia. E poi Xi Jinping, segretario generale del PC, CCC e presidente cinese sui 100 anni del Partito Comunista Cinese. Anche gli altri giornali riportano le celebrazioni. Xi avvisa il mondo, chi ci sfida la pagherà. E poi Azzurri, una notte sul confine tra belli e bellissimi, ci si prepara alla partita di questa sera, ai quarti di finale con il Belgio. In Mediobanca per l'economia del vecchio sale al 19%. Il commento di Manconi, di Luigi Manconi, la regola della violenza. Corriere della Sera, pochi vaccinati in Europa, l'allarme dell'OMS, annullati i biglietti dei tifosi inglesi all'Olimpico. Questa è un'altra notizia che campeggia su alcune delle prime pagine dei giornali. Una lettera di Giorgia Meloni, siamo patrioti, basta farci esame del sangue. Poi ci daremo un occhio, comunque inizia così, il voto francese, l'eredità della destra. Noi riteniamo che il tempo degli esami del sangue nei confronti di Fratelli d'Italia e della destra italiana sia terminato da un bel po'. Conte e Grillo vedranno i parlamentari separatamente, lo scontro nel movimento e poi si torna sulla questione delle carceri, calci e bastonate, i detenuti puniti con la violenza in altre carceri, da Melfi ad Ascoli Piceno. E poi il capo del DAP diede l'ok per questo, per quanto riguarda le intercettazioni su Santa Maria. Torniamo a parlare di lavoro, non di licenziamenti. Il caffè di Massimo Gramellini è su Malika, la ragazza che era stata cacciata di casa perché aveva detto ai genitori di essere lesbica, e la questione dell'acquisto di una Mercedes. William Harry riuniti dalla statua di Lady Di, ieri sorrise all'inaugurazione, non hanno cancellato la tensione per i 60 anni che avrebbe compiuto Lady Diana. Anche la foto sul Corriere della Sera riguarda il momento dell'inaugurazione. La Stampa al centro ha una foto di Xi Jinping al mondo, chi fa il bullo con la Cina troverà una muraglia d'acciaio, e la foto è proprio lui durante la celebrazione per i 100 anni. OMS, variante Delta, pericolo stadi, sono stati annullati i biglietti dei tifosi inglesi. Bollette, in primo piano, 200 euro in più a famiglia, Draghi, ora le riforme, poi gli eurobond. Si torna a parlare di Turchia, le donne turche in piazza, quell'onda viola contro Erdogan. E poi, io non perdono quegli agenti, il pestaggio in carcere, Ilaria Cucchi, un detenuto messo in isolamento sulla base di verbali falsi, è morto, un'intera catena di comando sotto accusa, e questo è il suo contributo sulla Stampa. Infine, in taglio più piccolo, in alto sull'Euro 2020, la sfida contro il Belgio per la semifinale, Mancini, l'Italia deve continuare a divertirsi, ma... il razzismo, Azzurri inginocchiati in campo, ma la prima volta della nazionale di basket. Passiamo al Messaggero, in primo piano Roma si blinda, tifosi bloccati, Viminale UEFA annullano i biglietti dei britannici in arrivo per Inghilterra-Ucraina, la variante Delta al 25% in Italia, l'allarme dell'OMS, l'Europa a rischio, quarta ondata. Anche qui la foto di Harry e William davanti alla statua di Lady Di all'inaugurazione, davanti a questa statua inaugurata, la statua della principessa, tra i figli torna il sorriso. E poi il Messaggero è l'unico che mette in prima pagina l'argomento di cui poi ci occuperemo nell'intervista alle 7, ossia il vertice ONU a Parigi l'incontro sulle donne. Kamala e le altre, parità di genere subito 40 miliardi. Noi alle 7 parleremo con Linda Laura Sabbadini, che è direttrice centrale dell'Istat ed esperta di statistica applicata alle questioni di genere e presidente di Woman 20, la conferenza di Parigi. Questo lo troviamo soltanto sul Messaggero. Misure necessarie, la ripartenza in autunno, come arrivare preparati, argomento che poi rivedremo anche in altri giornali, anche per quanto riguarda poi la DAD, perché anche la questione del ritorno a scuola oggi su alcuni quotidiani la vediamo trattare. Il Fatto Quotidiano, corruzione, bilancio delle denunce da gennaio del 2021, nuove Tangentopoli, un indagato ogni 14 ore. Tra gli altri articoli che segnalo dalla prima pagina, poi l'andremo a vedere all'interno, c'è un'intervista a Sergio Cofferati. Licenziamenti, CGL, CISL e UIL hanno sbagliato, e lo spiega naturalmente nell'intervista. per Santa Maria Capua Vetere. Il titolo di Salvini è vicino ai torturatori appena arrestati. Aveva fatto un dietrofront all'inizio, ma di fatto la sua solidarietà continua a essere dalla parte sbagliata. Il Covid nel pallone, sempre sul Fatto, il Viminale chiude agli inglesi, la UEFA conferma Londra. Andiamo al Manifesto, che apre con l'interno un'immagine del video mentre i poliziotti danno bastonate al detenuto sulla sedia a rotelle. Depestaggi è il titolo, foto, video, referti medici falsi per giustificare le perquisizioni. Molti depistaggi dopo la mattanza dei detenuti è quanto emerge dagli atti dell'inchiesta sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Passerella di Salvini in solidarietà con chi indossa la divisa, e quindi il Manifesto riprende questo fatto. E poi Xi, la Cina non si farà bullizzare, a proposito sempre delle celebrazioni per i 100 anni tenute ieri, Hong Kong ormai sembra Pechino, la legge sulla sicurezza nazionale. Domani su Alias una panoramica sui film del 74esimo Festival di Cannes in concorso. E poi, complice di crimine massacratore dell'Iraq, si parla della figura di Donald Rumsfeld, appena scomparso negli Stati Uniti, a 88 anni, fu segretario alla difesa con il presidente Bush Jr., alla guida insieme al vicepresidente Dick Cheney di un triste corteo di neoconservatori americani. Infine, sul Manifesto segnalo un articolo sull'informazione, il declino italiano della libertà. E andiamo avanti col Domani, dove poi torneremo a vedere ancora la loro inchiesta sul depistaggio per provare a nascondere le violenze, ancora Federico Marconi e Anello Trocchia sulla spedizione punitiva nel carcere, e viene rivelata la chat degli agenti di polizia penitenziaria, indagati rivelano la costruzione di finte prove per sostenere che i detenuti in protesta avessero spranghe, armi e olio bollente, tutto falso. L'altro articolo in apertura del Domani è sul futuro di PD e Quirinale, appeso alle spoglie del Movimento 5 Stelle, quindi un po' quel che resta di questo movimento. L'Avvenire, pace per il Libano, apre così: i patriarchi in Vaticano chiamati dal Papa, appello per il paese in sofferenza sociale ed economica. L'invito ai musulmani, collaboriamo nella fraternità. La foto è il barcone, così i libici volevano speronare i migranti, spari e inseguimento con la nave italiana, dovevano catturare proprio quel barcone anche a costo di fare una strage. Draghi avverte sulla pandemia: progressi, ma Covid e debito restano. L'OMS e i vaccini proteggono dalle varianti e gli Stati Uniti sono divisi dai Novax. Questo sempre sull'Avvenire. Poi ancora all'interno, carceri, altre accuse, Salvini va dagli agenti. E chiudiamo le prime pagine dei tre simpatici moschettieri. Cominciamo dal Giornale. Va che titolo? Blitz dei moderati, isolati gli ultra Zan, verso un accordo trasversale per garantire la libertà di parole e sostituire gender con sesso. Sulla Verità, Giuseppi vuole il suo partito, ma ha un problema: chi paga? Maurizio Del Pietro si concentra su questo. Poi Amara accusa quelli giusti ed esce di cella. L'avvocato che ha retito le procure di mezza Italia si fa tornare la memoria. Tira in ballo Ferri, Lotti e Palamara e viene scarcerato. E poi, prima avevo citato Gramellini su Malika, aiutate una povera lesbica, si fa la Mercedes, sostiene di essere ripudiata perché gay, usa i soldi della sottoscrizione per togliersi gli sfizi. Chiudiamo con Libero: al momento d'oro della Meloni, i soldi di Giorgia, ma Vittorio Feltri fa gli applausi a Cartabia, brava Cartabia, fa rispettare la Costituzione, almeno una che tutela i diritti. E poi, vabbè, una foto di Carla Bellucci che dice: l'orrore dell'influencer, vende il parto in diretta per 12.000 euro. Chiudiamo con questi tre, li mettiamo via e li lasciamo lì, e andiamo avanti con un brano musicale. Sono le 6:20 minuti, questo è fino alle 8. Andiamo con I Go to Sleep. The Pretenders. Pretenders, I Go to Sleep. Andiamo avanti con il contributo da Esteri, la trasmissione curata da Sciauchi Senussi ogni giorno dalle 19 alle 19.30. Oggi la parola a Marcello Lorrai, che torna a parlarci di musica con Kaira Arbi.
Kaira Arbi non proveniva da una famiglia di tradizione musicale. Nata nel 1959 nei pressi di Tombuctù, nel nord del Mali, fin da ragazzina aveva però mostrato il suo talento cantando ai matrimoni e a feste tradizionali. All'epoca in Mali la politica governativa favoriva lo sviluppo di formazioni musicali e la valorizzazione dei talenti, e Kaira Arbi fu presa come cantante prima da una troupe musicale di Tombuctù, poi da una compagine di Gao, 400 km più a est. Ma la famiglia era contraria al fatto che cantasse e il padre, a 16 anni, la fece sposare. Dopo alcuni anni Kaira Arbi divorziò, fondamentalmente, come ebbe a spiegare in seguito, proprio perché il marito non le permetteva di esprimere la sua vocazione, e riprese la sua carriera. Al suo successo in Mali contribuirono diversi fattori: una voce di carattere, forte, agile, un repertorio in diverse lingue, il suo songhai, il bambara, il tamashek dei Tuareg, l'arabo. Una musica trascinante che stava a cavallo di tradizione e modernità, con strumenti tradizionali ma anche con una spregiudicata vena elettrica. Uno stile che metteva insieme il Mali settentrionale e quello più meridionale e che teneva conto dei contributi di diverse etnie, facendole sentire tutte accolte dentro una identità più generale. I contenuti delle canzoni, con testi critici nei confronti del governo e della corruzione, o su temi sensibili come quelli dell'emancipazione delle donne e delle mutilazioni genitali femminili. A livello internazionale a lanciarla fu all'inizio del nuovo millennio la partecipazione al Festival Au Désert. Nel 2010 poi Kyra Arbite nella sua prima tournée negli Stati Uniti, di cui adesso, a 3 anni dalla morte della cantante, l'etichetta Clermont, che ha pubblicato altri album della Arby, ci offre uno splendido documento con il CD New York Live. È in questa dimensione dal vivo che la musica di Kyra Arbite brillava particolarmente, con il temperamento della cantante, l'incisività ritmica, l'effervescente intreccio degli strumenti, la travolgente chitarra elettrica di Dramane Touré. Nel 2012, all'epoca in cui le istanze autonomiste dei Tuareg del Nord pensarono, per raggiungere l'indipendenza, di poter cavalcare l'insorgenza jihadista successiva alla distruzione della Libia, trovandosi invece ad essere subito schiacciate dai fondamentalisti, Kyra Arbite si rifugiò nella capitale Bamako quando lei e la sua famiglia furono minacciati e la sua strumentazione distrutta. Come aveva fatto già in occasione delle precedenti ribellioni Tuareg, lei, che essendo per origine per metà Tuareg si sentiva di rappresentare l'identità di tutto il Mali, cantò la pace e l'unità del paese. Quanto all'odio dei jihadisti per la musica, in una intervista del 2016 con Liberation aveva commentato: «Il profeta fu accolto con canti quando arrivò alla Mecca. Toglierci la musica è come impedirci di respirare, ma continueremo a batterci e andremo avanti, inshallah».
E rieccoci, Marcello Lorrai ci ha parlato di Kyra Arbite, la sua rubrica musicale In Esteri. Le 6:27 minuti, tra poco la prima edizione delle notizie del GR di Popolare Network, a cui seguirà una lunga giornata come ogni giorno con Radio Popolare di trasmissioni e di notizie. Visto che parliamo di notizie, vi passo la linea così, con la questione dedicata ancora a Covid, Green Pass, variante Delta. Mi piacerebbe chiuderla poi, però poi nella rassegna stampa ovviamente andremo a vedere ancora. Il Green Pass negli aeroporti sta creando caos e lunghe code, perché le compagnie aeree nei paesi UE hanno tutti procedure differenti, quindi tempi lunghi ai check-in aumentati anche del 500%. E poi c'è tutta la questione dei tifosi inglesi che non verranno fatti entrare all'Olimpico. Sono stati annullati tutti i biglietti venduti, la decisione del Viminale per scongiurare nuovi focolai, e agli imbarchi dal Regno Unito i supporti della nazionale non saranno accettati, quindi almeno quell'aspetto lì è stato scongiurato, che faceva un po' paura. Invece per quanto riguarda i viaggi con gli Stati Uniti, le frontiere USA sono sigillate per gli europei, ci sono rabbie e proteste, racconta Giuseppe Sarcina da Washington, grandi difficoltà per chi non ha la Green Pass, la Green Card e lavora con gli USA, sì, piuttosto green, comunque la Green Card è un'altra cosa rispetto al Green Pass, e quindi anche se sono già vaccinati non riescono ad entrare, l'ambasciata è inondata di reclami, la UE si lamenta perché non c'è reciprocità, però insomma queste sono tutte le misure per contenere anche la variante e i contagi per chi non è vaccinato. Invece per i concerti di Springsteen, che sono ripresi a Broadway, prima era soltanto per i non vaccinati AstraZeneca, per quelli vaccinati AstraZeneca non era possibile entrare, adesso questa misura è cambiata per via delle proteste dei vaccinati AstraZeneca che erano interessati ad andare a vedere Springsteen in Broadway. La linea alla prima edizione delle notizie di Popolare Network, noi torniamo subito dopo. Buongiorno intanto.
State ascoltando Radio Popolare.
E ritorniamo nello studio 2 alle 6:48 minuti. Un buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Abbiamo guardato prima le prime pagine dei quotidiani, avete sentito adesso le principali notizie nel primo GR di Popolare Network. Cominciamo con un po' di musica e poi andiamo a vedere di che cosa parleremo alle 7. Anticiperemo l'argomento e l'ospite dedicato alla conferenza di Parigi sulle donne e sul genere. Intanto Billy Bragg.
They were strolling in the gloaming where the roses were in bloom. His soldier and his sweetheart brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. And she pinned a rose upon his coat of blue. Do not ask me, love, to linger, for you know not what to say. For duty calls your sweetheart's name again. If I be among the dying, I'll be with you when the roses bloom again. When the roses bloom again beside the river, and the mockingbird has sung its sweet refrain. Days of auld lang syne, I'll be with you, sweetheart mine. I'll be with you when the roses bloom again. Soft and low, a soldier who had fallen in the fray. I am dying, and I know I have to go. And I want to tell you before I pass away. There's a far and distant river where the roses are in bloom. A sweetheart who is waiting there for me. And it's there I pray you take me. I've been faithful, don't forsake me. I'll be with her when the roses.
Billy Bragg ha fino alle 8, 6:52 minuti, ancora insieme fino appunto alle 8, e questo titolo qui in qualche modo ci dice se è un po' didascalico. Noi alle 7 7, ossia tra pochissimo, dopo la prossima edizione breve delle notizie, ci collegheremo con Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat ed esperta di statistica applicata alle questioni di genere e presidente di Women 20 dalla conferenza di Parigi. Sul Messaggero di oggi, a pagina 12, se ne parla con Francesca Pierantozzi, che scrive del Forum delle Donne, 40 miliardi per la parità di genere, basta slogan, ora i fatti. Tra le protagoniste c'è la vicepresidente americana Kamala Harris, l'attrice e modella britannica Emma Watson, l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti Hillary Clinton. Ci sono dal video presenti Kamala Harris, Melinda Gates, Hillary Clinton, c'è la premier della Finlandia Sanna Marin e quella dell'Islanda Katrin Jakobsdottir. E c'è Emmanuel Macron sul palco e il capo dell'ONU Antonio Guterres, che chiede una battaglia ideologica contro le forze conservatrici che si sviluppano un po' ovunque nel mondo. E poi ci sono loro, tutte le altre, le donne, le ragazze, milioni, quelle su cui continuano a soffiare brutti venti patriarcali, come ha detto il presidente francese, sempre amante delle frasi scolpite. Ci sono soprattutto le voci, come quelle di Chamansia Fernando, viene dallo Sri Lanka, è avvocata, milita in un'associazione contro le violenze di genere. Il suo nome non è tra i VIP del vertice ONU che si conclude oggi a Parigi, ma le sue parole pesano forse di più di quelle delle sorelle maggiori alla guida di paesi o multinazionali. E questo appunto per quanto riguarda il vertice ONU di Parigi, la parte dedicata alle donne, quella di cui parleremo tra poco alle 7 nell'intervista in diretta. Come ogni giorno, a questo punto l'artista della settimana e la novità sono i Salt e Bitter Streets, li avete sentiti tutti i giorni, continuerete a sentirli fino a domenica e noi ritorniamo più tardi. Buon ascolto. Tomorrow we will see. 7:02 minuti in questo momento, un buongiorno, siamo ancora fino alle 8, lo spazio, il momento in cui stiamo cercando di collegarci con l'ospite in diretta e intanto ascoltiamo un brano musicale insieme per parlare del forum Generation Equality che si sta tenendo a Parigi, è iniziato il 30 di giugno e finirà oggi, in questo momento però è irraggiungibile l'ospite, ma la recupereremo. Intanto un brano con la bella voce di Diana Krall.
Hey there, kids, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come and dance with me. Romance with me. Cross a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam as we waltz home. Cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey, cutes, put on those bassy boots. Come on and dance with me. Come on and dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. So come on and dance with me. Romance with me, cross a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, start to roam as we waltz on cheek to cheek. Come on, come on, come on and dance with me.
Minuti, questa è Radio Popolare. Purtroppo non riusciamo a raggiungere l'ospite Linda Laura Sabbadini per parlare delle Quality Forum Generation Equality, però riprendo a questo punto la cronaca che vi stavo leggendo prima con gli interventi su quello che è accaduto a Parigi. Ne ha parlato solo il Messaggero e già questo ha abbastanza dell'incredibile, come se fosse un incontro marginale, perché gli altri giornali non ne fanno cenno. È vero che oggi è l'ultimo giorno, giorno, magari domani verranno riportati tutti gli incontri. Ve lo riassumo: il Generation Equality Forum dell'ONU è stato coorganizzato da Francia e Messico 26 anni dopo la conferenza di Pechino. Sul loro sito si legge che è stato pensato come una serie di incontri globali per focalizzare e celebrare i progressi raggiunti e per tracciare una linea d'azione per le moltissime sfide ancora necessarie sul tema. Tra gli obiettivi c'è quello di promuovere con il dibattito e la collaborazione un movimento di multi stakeholder forte e coordinato per l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità, e questo dovrebbe servire per lanciare una serie di coalizioni d'azione quinquennali per l'accelerazione dei progressi sulla parità di genere in tutto il mondo, con attenzione anche allo sviluppo sostenibile. Questo dal sito. Per quanto riguarda il pezzo di Francesca Pierantozzi, che riporta gli interventi, racconta, riparte alla conferenza di Pechino del 95, quando ci furono le parole importanti di Hillary Clinton: i diritti delle donne sono diritti umani, così aveva detto allora. Oggi suonano come un trascurabile slogan, eppure c'è bisogno che qualcuno le pronunciasse. Con i bei discorsi adesso basta, aveva stabilito Delphine Hall, segretaria generale del forum. Per lottare contro le diseguaglianze, il summit di Parigi ha inaugurato un nuovo criterio: la partecipazione di stati, enti, associazioni non governative, fondazioni, ed è stata subordinata al fatto di poter prendere impegni concreti e per parlare, facendo parlare solo chi realmente è impegnato. Il risultato è stato di 40 miliardi di dollari per finanziare l'ambizione finalmente smisurata di un piano mondiale di accelerazione verso l'uguaglianza, lavorando sulla violenza contro le donne, il diritto di disporre del proprio corpo, l'educazione delle bambine e ragazze, l'uguaglianza economica. Poi ieri l'altra accelerata è stata fatta sul fronte della rete. I quattro colossi del web, Facebook, Google, Twitter e TikTok, si sono impegnati a rivedere i loro sistemi di moderazione e segnalazione online per lottare contro gli abusi alle donne sulle loro piattaforme, e poi per incoraggiare il mondo del web ad assumersi le proprie responsabilità, 200 donne hanno sottoscritto una lettera rivolta al CEO dei quattro big mondiali, che dice: internet è la piazza del 21° secolo, è qui che si svolge il dibattito, si costruiscono comunità, si vendono prodotti e si costruisce una reputazione. Tra le firmatarie c'è l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet, l'ex prima ministra australiana Julia Gillard, poi Annie Lennox, Ashley Judd, Emma Watson, la tennista americana Billie Jean King, e così andando avanti, molte firme importanti. Facebook e company hanno risposto e preso atto, si sono impegnati a offrire impostazioni di sicurezza più dettagliata, a rendere le segnalazioni di abusi più facili, offrendo agli utenti la possibilità di tracciarle e gestirle. E poi ancora, per quanto riguarda gli interventi, ne viene riportato qualcuno. Kamala Harris ha parlato di lotta contro le disuguaglianze tra uomini e donne, come di una battaglia in difesa della democrazia. Hillary Clinton, che in quanto a bei discorsi ha già dato, ha annunciato, scrive così Francesca Pierantozzi, ha annunciato l'apertura di una piattaforma di incontro e cooperazione tra donne leader via la sua fondazione Vital Voice. Pechino fu una svolta, ora ce ne serve un'altra, parlando appunto, ritornando indietro. Basta idee stanche, tappe progressive, ci vuole audacia, leadership e risorse necessarie per trasformare il nostro mondo. Infine dalla Francia, in cui simbolicamente entra in vigore l'allungamento da 10 a 28 giorni del congedo parentale alla nascita del figlio per il secondo genitore, Macron ha annunciato una sorta di borsa di studio per le militanti in difesa dei diritti delle donne nel mondo. Ne accogliamo circa 15 in Francia per sostenere il loro impegno e proteggerle. Questo è quanto viene raccontato sul Messaggero, che è appunto l'unico quotidiano che al momento se ne è occupato, del Forum Generation Equality. Mi spiace non essere riuscita a rintracciare l'ospite, perché chiaramente sarebbe stata interessante una relazione nostra raccontata qui. Chiudiamo questa parte tra le 7 e le 7.30, anzi 7:15, perché adesso c'è Metro Regione con Alessandro Braga e poi le notizie di Popolare Network. Noi ci risentiamo verso le 7.40, sperando insomma più o meno di avere i tempi giusti per la rassegna stampa di Radio Popolare, l'ultima in questa versione fino alle 8 e l'ultima insieme a me per il momento. A tra poco, e ci salutiamo con Alan Sorrenti. Le 7:49 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare. E cominciamo da Repubblica, ovviamente sorvoliamo le prime pagine che vi abbiamo letto ampiamente nella prima parte di Fino alle 8, con pagina 8 l'intervista a Provenzano, al vice segretario Dem, ex ministro del Sud nel secondo governo Conte. Il PD sta con Draghi, ma c'è chi vuole una sinistra muta. Nello schema del nuovo PD di Enrico Letta, Provenzano è il vice segretario più a sinistra, Irene Tinagli, l'altra vice di Area Libera, ama il dibattito culturale e spesso al centro di polemiche. Da alcuni è considerato il più insofferente alla partecipazione dei Dem al governo Draghi. Sgombriamo subito il campo da ogni equivoco, dice nell'intervista. Il governo gode della fiducia di tutti noi. La domanda è a molti, la domanda è di Stefano Cappellini, a molti è parso che Salvini sia stato più abile del PD nel presentarsi come pilastro del governo Draghi. Risponde Provenzano, è un'idea smentita dai fatti, tanto che da quando è al governo la Lega continua a perdere consenso. Dopo Trump si è aperta una fase nuova nei rapporti euroatlantici e Draghi è l'uomo giusto al posto giusto. Con lui cresce il protagonismo europeo dell'Italia. Siamo all'opposto dell'egemonia leghista, casomai al colpo di grazia ai riferimenti internazionali di Salvini e Meloni. I sondaggi vi danno perdenti nella sfida con la destra, la domanda. E la risposta è: abbiamo il dovere di evitare che da questa stagione di responsabilità nazionale si esca a destra. Siamo noi il partito del Next Generation EU e dobbiamo garantire che non sia una parentesi, anche ridiscutendo le regole economiche dell'Unione. Vogliamo parlare al Paese ed essere il primo partito alle elezioni. Su Repubblica passiamo a pagina 10, dove si parla di virus, l'allarme dell'OMS, in Europa i casi risalgono, si rischia un'altra andata, ma sì, il caso è quello dei vaccinati e contagiati, ecco perché uno su 10, l'immunità è un'illusione, ma volevo entrare un attimo tra le parole dell'intervista al biotecnologo Alessandro Carabelli, che dice che la variante Delta dilaga, quindi attenti al ritorno a scuola, a settembre sarà decisivo. In Campania e in Umbria registriamo la mutazione del ceppo gamma e appunto la questione delle scuole la rispiega poi all'interno dell'intervista. Non è molto che ha compiuto il salto di specie, dice, a proposito del coronavirus, si sta ancora adattando, per questo vediamo che muta e diventa più contagioso, quindi va molto cauto Alessandro Carabelli su quello che può essere il futuro del coronavirus. Andiamo a pagina 23, la vergogna della Guardia Costiera Libica, spara sui migranti poi tenta di speronarli. Salvo Palazzolo sta seguendo, parla di un video girato da un ONG. Prima si vede l'inseguimento, poi si sentono i colpi di mitraglia. La motovedetta libica Ras Jadir, una di quelle donate dall'Italia nel 2017, prova a speronare il barcone carico di migranti e spara ancora. Sono drammatiche le immagini riprese mercoledì da Sea Bird, l'aereo della ONG tedesca Sea Watch. Nel video diffuso su Twitter si sentono i volontari che urlano via radio: cosiddetta Guardia Costiera Libica, per favore state più distanti, non sparate. Ma la motovedetta continua il suo inseguimento. Fermatevi, urlano ancora dall'aereo, tutto inutile. Pagina 23 su Repubblica, continua poi il pezzo. Infine a pagina 34 il Collegio dei Fanciulli di Michele Serra, la sua amaca, giusto l'inizio, è nata a Roma una scuola di formazione politica per la parità di genere rivolta ai dirigenti politici maschi, si chiama Femministi, è un buon logo, si capisce l'intenzione e c'è anche una goccia di humor. Volendo, Collegio dei Fanciulli sarebbe un'ottima sottotitolazione satirica. Si immagina che non sia proprio un severo corso di rieducazione, ma neanche una formalità o un passatempo per sentirsi alla page. Non è mai una passeggiata per noi maschi, specie quelli di potere, ammettere che resta ancora parecchio da imparare sul fronte della parità di genere e non solamente su quello. Colpisce la composizione dei sostenitori. E poi il pezzo, la macca va avanti così. Il Corriere della Sera, allora andiamo a vedere pagina 6, dove lo scrittore, ossia Maurizio De Giovanni, parla di mascherine, perché le portiamo e perché è così difficile lasciarle a casa. Era diventato addirittura oggetto di un dibattito politico, un piccolo fondamentale gesto di liberazione. Per carità, un sacco di postille e clausole, mai dove ci sono assembramenti, non nelle zone affollate e comunque mai all'interno, per cui dovrete portarle con voi, non sognatevi di gettarle via, anzi raccomandiamo di tenerle a portata di mano e pronte all'uso. Ma il permesso di non indossare indossare la mascherina all'aperto, ferme restando le cautele, alla fine era arrivato tra il trionfalista tripudio delle forze politiche che volevano mettere il cappello sull'ottimismo e sulla riacquisizione. Questa insomma è la premessa per cui Maurizio De Giovanni racconta la difficoltà. Poi il Premier, pagina 7, sulla sua lectio magistralis ieri durante la premiazione del Premio Internazionale Antonio Feltrinelli alla presenza di Sergio Mattarella, è stato appunto un po' l'occasione per fare il punto su alcuni temi. Uno di questi è l'economia, legato all'economia, però non ho il tempo per entrare nel merito. Vado a pagina 9, dove Spadafora, c'è un'intervista, l'ex premier ci ha diviso, Vincenzo Spadafora, deputato del Movimento 5 Stelle, in cui analizza la divisione tra Conte e Grillo. L'intervista di Monica Guerzoni a proposito della scissione dice: auspico ancora l'unità, ma abbiamo la responsabilità di porre presto fine a questo scontro con una soluzione definitiva per concentrarci sui problemi dei cittadini. Sempre dal Corriere della Sera, pagina 15, incriminata per frode l'azienda di Trump, il contabile del gruppo si consegna ai giudici. Stiamo parlando di una serie di evasioni del fisco di milioni e milioni di dollari, tra questi ci sarebbe anche la Trump Tower di Manhattan. Insomma, adesso finalmente forse dovrà rispondere alla giustizia. Infine, a pagina 21, il killer dichiara senza freni inibitori il ritratto di un ragazzo malvagio, manipolatore e anaffettivo, un killer senza scrupoli né freni inibitori, ma anche un giovane che appare capace di intendere e volere. Il pezzo di Giusy Fasano continua con il ritratto e di come sono andate le cose per l'omicidio di Chiara. Infine, Kennedy, la mia ossessione, cerco la verità sul delitto. Oliver Stone è ospite al Festival di Cannes. Valerio Cappelli racconta il documentario in cui parlano anche alcuni degli attori di JFK, il suo film insomma dedicato all'omicidio Kennedy, e sarà presentato in un documentario. La stampa, allora andiamo a vedere nella pagina 5, il caro bollette per le famiglie. Sandra Riccio sta su questo: fondo del governo frena gli aumenti per luce e gas, sulle bollette rincari così salati non si erano mai visti, da questo mese il prezzo della luce salirà del 9%, mentre quello del gas aumenterà del 15,3%. Le associazioni dei consumatori denunciano una stangata complessiva intorno ai 200 euro per famiglia. Pagina 20, diritti negati, torna l'onda viola, le donne turche sfidano Erdogan, proteste e scontri per l'addio alla convenzione di Istanbul, le report di Giordano Stabile. E poi ancora naturalmente si torna sulla caserma, le stanze degli orrori, volevo tornarci poi anche con il Domani, vedo di arrivarci, però a questo punto per quanto riguarda la stampa, che come tutti gli altri giornali dedica 2-3 pagine all'argomento, vado a leggere a pagina 25 Ilaria Cucchi e Fabio Anselmi: io non perdono quegli agenti, uno dei più drammatici episodi di violenza di massa ai danni dei detenuti in uno dei più importanti istituti penitenziari della Campania, uso massiccio e indiscriminato del tutto ingiustificato di ogni sorta di violenza fisica e morale ai danni dei detenuti, i pestaggi non sono frutto di un'estemporanea escandescenza, ma sono stati accuratamente pianificati e svolti con modalità tali da impedire ai detenuti di riconoscere i propri aggressori. Un detenuto che è stato messo in isolamento sulla base di verbali falsi vi è morto. Questo lo trovate su tutti i giornali, ma chiaramente il commento di Ilaria Cucchi lo trovate soltanto sulla stampa. E come trovate solo sul Messaggero, il vertice ONU a Parigi sulle donne dedicato alla parità di genere, sono stati stanziati 40 miliardi per raggiungere in futuro lavori legati a questo. Ho letto prima alle 7 tutto l'articolo, quindi lo metto da parte anche perché abbiamo ancora poco tempo, sono le 7:58 minuti, ma sul Fatto Quotidiano volevo riprendere a pagina 5 l'intervista a Sergio Cofferati. Premier e sindacati sui licenziamenti sono una presa in giro, Carlo Di Foggia chiede di commentare l'accordo e Sergio Cofferati risponde: ma quale accordo? Il testo firmato non lo è di certo, si fa fatica perfino a definirlo. Sergio Cofferati si mostra assai perplesso quando gli si chiede cosa pensi della presa d'atto sul blocco dei licenziamenti, il documento di 7 righe è siglato martedì tra le parti sociali. Un'enfasi ingiustificata, dice Cofferati, non è un accordo a partire dal titolo preso ad atto, ma è visto prima. Il governo sollecita le parti a convergere su una raccomandazione. Cosa significa? Non si capisce quale fondamento giuridico possa avere e quindi la sua efficacia. Peraltro riguarda solo una parte, i datori di lavoro, che in realtà non avranno alcun vincolo. Questa pagina 5 del Fatto Quotidiano. Andiamo un attimo ancora col Manifesto. Manifesto ritorna a pagina 2 sui 100 anni del Partito Comunista Cinese. Basta predica alla Cina, avete sentito Xi Jinping che si bulla un po' nei confronti degli altri. Dice nel discorso del centenario numero 1, avvisa chi vuole bullizzare il paese, ricorda l'obiettivo di riunificazione con Taiwan. Volevo prendere un attimo le parole di Simone Pieranni, l'esaltazione di un modello non esportabile. Sui media internazionali il secondo aspetto è quello che è stato più sottolineato, ma i riferimenti più specificamente interni rivestono una rilevanza particolare in questa fase della storia. Il PCC arriva al centenario con l'obiettivo di aver eliminato la povertà nel paese, nonostante i dubbi al riguardo espressi perfino tempo fa dal primo ministro di Pechino. Rimane un elemento che propagandisticamente il PCC utilizza come un dato acquisito, e la vittoria sul Covid, nuovo termometro della grande simbiosi tra la popolazione e il partito. Questo è pagina 2 del Manifesto, che dedica molto spazio ai 100 anni. Infine chiudo con il Domani, c'è ampio spazio al depistaggio, naturalmente alla spedizione punitiva ancora con Nello Trocchia e Federico Marconi, con la rivelazione delle chat degli agenti di polizia penitenziaria in cui raccontano e preparano quello che poi è stato il grande pestaggio. Questo è il pezzo sulle false fotografie, insomma tutte le immagini e le scritte, proprio i dialoghi tra i poliziotti. Sono le 8:01, la linea ai titoli delle notizie di Popolare Network. Un saluto da Barbara Sorrentini e buona giornata con le nostre frequenze di Radio Popolare. Ciao.